vite che non sono la tua.
L'altra scena, quattro rivoluzionarie del teatro, di Andrea Porcheddu.
Fa un certo effetto camminare nel cimitero di Dorotheenstadt a Berlino. A poca distanza dall'ingresso, sulla sinistra, costeggiando il muro di mattoni rossi che delimita l'adiacente cimitero francese, c'è il luogo di sepoltura di Bertolt Brecht e di sua moglie, Helene Weigel. Tutto intorno, a ben guardare, ci sono i componenti del gruppo di lavoro che fu sempre vicino a Brecht. Elisabeth Hauptmann, Ruth Berlau, Kurt Weill, Erich Engel, Caspar Neher. Sono tutti lì, non manca quasi nessuno, come se Brecht avesse continuato ad esercitare, anche dopo la morte, il suo incredibile carisma, la sua centralità. E naturalmente Helene Weigel è lì, accanto a lui, accanto al regista e drammaturgo che ha segnato la storia del teatro occidentale, dal 1928, l'anno in cui si erano sposati, sino alla fine. Helene è stata con Brecht, nonostante tutto. Poco distante dal cimitero c'è anche la casa dove la coppia visse, dal 1953 al 1956, oggi sede degli archivi. Dividevano gli spazi, lei stava al secondo piano dell'edificio, lui al primo. Le stanze sono rimaste come le hanno lasciate. Quando Bertolt Brecht arrivò a Berlino da Monaco nel 1924, era sposato con Marianne Zoff, una bella cantante d'opera, e aveva già diretto spettacoli, aveva debuttato alla regia proprio a Monaco. Sbarcava però in una città in piena fibrillazione. Il teatro tedesco stava vivendo un momento di grande vivacità, ma lui, tedesco del sud, che cominciava a interessarsi alle teorie marxiste, si sentiva a disagio. Mal sopportava il teatro tradizionale e anche con l'avanguardia, che all'epoca era incarnata dall'espressionismo, si sentiva a disagio. Era un uomo inquieto, instancabile, eccentrico. Aveva subito trovato lavoro al Deutsche Theater di Max Reinhardt e lei, Helene Weigel, era una giovanissima attrice, anche lei da poco arrivata a Berlino. Si incontrano nel 24 e non si lasciano più, anche se Brecht teneva aperte diverse relazioni sentimentali con la sua più stretta collaboratrice e amante Elisabeth Hauptmann, che gli suggerì la rielaborazione del Beggar's Opera di John Gay e gli fornì la traduzione dall'inglese, e che sarà presente poi in tutte le opere di Brecht fino alla fuga dalla Germania. Un'altra relazione con la giovane attrice Maria Louise Fischer e poi con un'altra attrice, Margaret Steffen, incontrata a Parigi, ricca di talento e di gusto, e ancora con la possessiva Ruth Berlau, moglie di un medico ricco e famoso, iscritta al Partito Comunista e per questo chiamata Ruth la Rossa. Helene è lì, presente, consapevole, forte, in mezzo a quel turbinio di donne. Si sposano, l'abbiamo detto, nel 1928, l'anno che consacrò Brecht sulle scene nazionali grazie all'opera da tre soldi, il grande successo ispirato appunto alla Beggar's Opera di Gay, musicato da Kurt Weill. Quando si sposano, Helene era già incinta del primo figlio, Stefan. Ecco, vedete, per parlare di Helene Weigel si parla di Brecht. Ma questo ritratto di donna dimessa, tollerante, sempre in ombra del marito, addirittura fredda, come appare peraltro in numerosi testi di storia del teatro, non ci trova d'accordo. Helene Weigel è stata la più grande attrice brechtiana e forse una delle più grandi interpreti teatrali del Novecento. Helene Weigel, Helly, nasce a Vienna il 12 maggio del 1900. La famiglia appartiene alla media borghesia ebraica. Suo padre, Siegfried, era capocontabile in una fabbrica tessile e la madre, Leopoldine Pollack, era proprietaria di un negozio di giocattoli. La giovane Helene Weigel segue gli studi classici, frequenta la scuola di Eugenie Schwarzwald, dove il pittore espressionista Oskar Kokoschka insegnava disegno. Ma lei sente stretta la gabbia della borghesia e a 18 anni sceglie il teatro, nonostante il parere decisamente negativo dei genitori. Va a scuola alla Freie Volksbühne di Vienna dall'attore regista Arthur Rund per 3 mesi e ottiene la prima scrittura nel 1919 a Frankfurt sul Main. Debutta come Marie nel Woyzeck di Büchner. È brava, ha talento, la voce calda, il viso androgeno, il corpo esile. Negli anni successivi lavora alla Schauspielhaus di Francoforte e finalmente, nel giugno del 1922, spicca il volo, si trasferisce a Berlino. Subito il regista espressionista Leopold Jesner, socialista, ebreo, arguto innovatore della scrittura scenica e punto di riferimento per registi come Murnau o Fritz Lang, la nota e la scrittura per lo Staatstheater. E qui, poco più che ventenne, Helene Weigel incontra Bertolt Brecht. Stanno insieme, lei rimane incinta. Lui mette in scena Tamburi nella notte, vince il premio Kleist, a 24 anni è un giovane promettente, come si direbbe oggi. Negli anni successivi Helene Weigel ha modo di confrontarsi con l'altro grande maestro della regia tedesca, Max Reinhardt, che la vuole al Deutsche Theater. Poi accetta altri ruoli, nel 27 compare anche nel rutilante film Metropolis di Fritz Lang, nella folla degli operai in rivolta. L'anno successivo, l'abbiamo visto, il 28 esplode il fenomeno Bertolt Brecht. Grazie a quel successo commerciale dell'opera da tre soldi, al Theater am Schiffbauerdamm. Asia Lacis, la rivoluzionaria lettone che conosceva bene il regista, commenta Mara che Brecht si era imborghesito. Però sarà un grande successo. Intanto, alle elezioni del maggio 1928, il Partito Nazionalsocialista riceve solo il 2,6% dei consensi. Due anni dopo, 1930, salirà al 19%, sino a sfiorare il 35% dei consensi alle elezioni del 1932. Helene Weigel rinnega le sue origini ebraiche il 26 settembre del 28. Non sappiamo quanto e se questo gesto sia dovuto all'antisemitismo che cominciava a diffondersi o alla consapevole conquista di un pensiero laico, sociale e politico. La figlia Barbara, nata nel 1930, ricorderà poi, anni dopo, che a casa si parlava poco o nulla delle origini ebraiche della madre, sebbene molti membri della famiglia Weigel furono uccisi ad Auschwitz e il padre Siegfried fosse stato deportato e morì nel ghetto di Lodz nel 1941. Helene aveva aderito al Partito Comunista, cercava di coniugare militanza e teatro. Anche per Brecht sono anni di svolta, di rinnovato impegno politico, sono le stagioni dei drammi didattici, di Il consenziente e il dissenziente, di Mahagonni con le musiche di Kurt Weill, di L'eccezione e la regola, oppure di Die Mutter, la madre, tratto dal romanzo di Gorky, che vedrà straordinaria protagonista proprio Helene Weigel, nel ruolo di Pelagea Vlasova. Così viene descritta l'attrice. Un viso scavato dal dolore, dalla sofferenza, virilmente atteggiato nella saldezza del suo impegno morale, potentemente espressivo nelle sue linee dure e marcate, a volte impietrito nel cordoglio, chiuso nel rovello di un'ansia sorda e assillante, abbandonato a un impeto di esplosione vitale. Questa era Helene Weigel in scena. In un libro pubblicato dal Berliner Ensemble a proposito di lei, di quegli anni, la scrittrice Anna Segers dirà: Helene Weigel ha recitato a Berlino prima che Hitler prendesse il potere. Desideravamo la sua recitazione, la sua voce, come si desidera una persona cara, i suoi movimenti, il suo linguaggio. Poiché il linguaggio fascista, che allora prorompeva da dichiarazioni pompose o si impreziosiva in frasi contorte, non era il nostro linguaggio, non era la vera lingua tedesca. Una volta diede a Parigi due rappresentazioni in tournée al tempo della guerra civile spagnola. Eccolo di nuovo, all'improvviso, il vero tedesco. Eccolo di nuovo la persona che lo parla, i suoi movimenti semplici e chiari, il chiaro e semplice che, corrotto e sfigurato in patria, ci parlava qui, in terra straniera, per bocca della donna unica. Helene Weigel prende parte anche a uno dei primi film sonori tedeschi, cantando una canzone che celebra le bellezze della città di Berlino, cule vampe di Zlatan Dudov, un regista bulgaro naturalizzato tedesco, dedicato al tema della disoccupazione della sinistra politica nella Repubblica di Weimar. Di fatto però, lo sappiamo, la violenza nazista sembrava inarrestabile, il clima era pesantissimo. Nel gennaio del 1933 Hitler viene nominato cancelliere del Reich e un mese dopo, a febbraio, ci fu il terribile incendio del Reichstag. Immediatamente, il giorno dopo l'incendio, la famiglia Brecht decide di fuggire. È una fuga rocambolesca, prima a Zurigo, a Carona, nel Canton Ticino, poi Praga, poi ancora Austria e Svizzera. E passano così gli anni. Lei ha modo di recitare a Parigi nel 37, interpretando I fucili di Madre Carrara, a Copenaghen l'anno dopo in Paura e miseria del Terzo Reich, nel quale interpreta il personaggio della moglie ebrea. Da Berlino arriva la notizia che ai coniugi Brecht viene revocata la cittadinanza tedesca. Bertolt Brecht e Helen Weigel si stabiliscono temporaneamente in Danimarca, vicino a Svendborg. Nell'aprile del 40, poco prima dell'occupazione del paese da parte delle truppe tedesche, i Brecht ripartono, destinazione Svezia, dove restano un anno. Poi ritroviamo in Finlandia, ospiti di una ricca comunista, Helen Wulioki, che collabora alla stesura di Puntila e il suo servo Matti e che modifica le relazioni sentimentali di Brecht, cambia il ménage. La rossa Ruth Berlau viene messa alla porta, non da Helen, non dalla moglie, ma dalla finlandese, la nuova arrivata, che voleva a tutti i costi essere più vicina a Brecht. Nel 41 Weigel e Brecht sono di nuovo in viaggio, di nuovo in fuga. Attraversano la Russia fino a Vladivostok e finalmente si imbarcano per gli Stati Uniti. Durante il viaggio muore Margaret Steffin. Arrivati negli Stati Uniti, al sicuro, si stabiliscono a Santa Monica, non lontano da Hollywood. Ma le cose non vanno benissimo in quel nuovo mondo. Bertolt Brecht si dà da fare, ma non conclude tanto. Dal punto di vista remunerativo, il lavoro più importante fu la sceneggiatura del film Anche i boia muoiono di Fritz Lang, arrivato in sala però con risultati mediocri. Lei, invece, fa poco e nulla, si ferma, non recita, non lavora, se non si conta un'apparizione in una piccola parte muta nel film The Seven Cross, la settima croce di Zinnemann, dal romanzo omonimo di Anna Segers, film che forse per la prima volta affronta il tema dei lager nazisti. Eppure Helen viene tenuta d'occhio dall'FBI, Brecht sarà chiamata a deporre di fronte alla commissione del Senato per le attività anti-americane di McCarthy. Ma per il resto Helen Weigel sta a casa. E in questa non voluta inattività non si scoraggia. Continua anzi a lavorare per sé, a esercitarsi regolarmente, esplora i limiti della voce, del corpo, si tiene allenata per tornare in scena. Non ha rinunciato, è ancora là, presente, in attesa, come una tigre in gabbia. E dovrà aspettare, aspettare ancora, fino al ritorno in Europa. Nel dicembre del 1947 un volo li porta a Zurigo. Poi nel 1948 Brecht e Weigel scelgono la Repubblica Democratica Tedesca, la parte comunista della città di Berlino. Il regista Wolfgang Langhoff li accoglie subito e il maestro Brecht arriva al Deutsche Theater e qui si insedia quello che sarà il primo nucleo del Berliner Ensemble. Brecht si prese il ruolo di primo regista e Helen Weigel fu affidata alla direzione. Il nuovo corso si apre con la riscrittura di Antigone, messa in scena in Svizzera, a Coira, anziché a Zurigo, perché i dirigenti del teatro zurighese volevano un'attrice giovane per il ruolo della protagonista, mentre Helen Weigel aveva già 47 anni. Ma su questo Brecht fu inamovibile ed ebbe ragione. Messa ai ceppi, l'abito scuro, l'interpretazione di Helen Weigel nel ruolo di Antigone, alla quale si ispirerà anni dopo Judith Malina, fu assolutamente straordinaria. Anche se il pubblico rispose freddamente, il lavoro avrebbe lasciato una traccia indelebile nel teatro europeo. E fu una sorta di apprendistato, in vista dell'allestimento di Madre Coraggio. Ecco il capolavoro, il momento assoluto di Helen Weigel. Il ruolo di Hannah Firling, la donna che trascina il suo carro durante la guerra dei trent'anni, diventerà il personaggio cui è rimasta legata l'immagine dell'attrice. La vivandiera Hannah Firling, sovrastata, annientata dal dolore che si muove lenta, attraversa il palco, si trascina per riconoscere il cadavere del figlio. Lei che canta la ninna nanna sul cadavere della figlia, la muta Katrin, che Weigel copriva muovendosi come in trance, come una lenta cura di piccoli gesti. La scena folgorante in cui sente i colpi che uccidono un altro figlio, la testa all'indietro, la bocca spalancata in un muto prolungato grido. Quel grido muto è l'essenza del teatro brechtiano. Commenta ancora Anna Segers. Helene Weigel, come Madre Coraggio, tira il carro sulla nuda pianura. Non recita soltanto, è completamente sola. Gli spettatori sentono l'orrore della guerra come se la vivessero per la prima volta. Con questo lavoro il Berliner, che intanto aveva avuto nel 1954 la nuova sede affidata dal ministro della cultura Johannes Becker al Theater am Schiffbauerdamm, dove aveva avuto luogo la mitica messa in scena dell'opera da tre soldi nel 1928, va in tournée in Occidente.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres.
A Parigi è un trionfo, scriverà il critico e studioso Bernard Dort. I personaggi di Brecht non si definiscono soltanto dalle loro parole, contano anche i loro gesti più semplici, i loro bisogni più rozzi. È impossibile immaginare Madre Coraggio senza il modo in cui Helene Weigel adopera gli strumenti della sua carretta, il suo modo di prendere e dare il denaro. Questi personaggi sono ciò che fanno. La signora Weigel, scrive ancora Bernard Dort, non muove un passo fuori dalla realtà. Con lei il lavoro di Brecht non apre mai le ali, non ha ali, striscia nella palude della miseria, della cupidigia, della bassezza. E ciò facendo afferra, ammalia. Il successo è stato enorme, conclude. E poi commenta ancora Bernard Dort. Le rappresentazioni del Berliner a Parigi nel 1954, poi nel 1955, ancora nel 1957, nel quadro del Festival Internazionale di Parigi e poi del Théâtre des Nations, obbligarono la critica a riconoscere il fatto brechtiano globalmente. Anche qui vennero alla luce molte reticenze. Mi ricordo, dice Bernard Dort, della sala semivuota al Teatro Sarah Bernard, davanti alla quale l'ensemble recitò per la prima volta Madre Coraggio, e dell'imbarazzo della critica di fronte all'ovazione che salutò lo spettacolo. Tra i critici presenti in sala c'era anche un giovane Roland Barthes, che dedicherà approfondite analisi al lavoro di Brecht, di Helene Weigel e del Berliner, notando in particolare il segno forte dei costumi curati dalla stessa Weigel di Madre Coraggio. Insomma, il modo di recitare di Helene Weigel divenne un modello per tutti gli attori. Per ottenere un effetto realistico in scena, la Weigel usava in tutto il dramma una intonazione dialettale. Parlava come si parla il tedesco nella Germania del Sud. E dirà, spiegherà più avanti, non bisognerebbe mai dimenticare che il nostro tedesco teatrale è una creazione artificiale. È la cadenza, invece, a rendere naturale il linguaggio. Intanto, nel 1950, Brecht e Weigel ottengono la cittadinanza austriaca, ma restano a Berlino, naturalmente si trasferiscono a vivere nel sobborgo di Buchow. Lei dirige il Berliner, oltre ad andare in scena come interpreti, si occupa dell'amministrazione, del design, dei costumi. È una donna energica, piena di buon umore. A chi le chiede un'intervista risponde serena. Le interviste sono per le star, io non sono una star, dunque non rilascio interviste. Se ci sono domande sul nostro lavoro devono essere rivolte a tutto l'ensemble. Poi, il 14 agosto 1956, alle 11.45, muore Bertolt Brecht per trombosi coronaria. Secondo la sua volontà, tre giorni dopo, il 17 agosto, viene seppellito senza cerimonie, in quel cimitero di Dorotheenstadt, non lontano dalle tombe di Hegel e di Fichte, sotto una pietra dai contorni irregolari. Il colpo è forte, tremendo, ma il Berliner non si disgrega alla morte del suo fondatore. Resiste, regge quel colpo perché c'è lei, perché c'è Helene, che fa continuare l'attività del teatro. E anzi gestisce attentamente la straordinaria eredità culturale del marito. Memorabile il carteggio con Paolo Grassi, che voleva fare del piccolo di Milano la casa italiana di Bertolt Brecht. Il Berliner allora continua a viaggiare, a farsi apprezzare nel mondo, e lei continua a recitare. Nel 1965 a Londra interpreta magistralmente il ruolo di Volumnia nel Coriolano, che Bernard Dort commenta così. Helene Weigel appare successivamente come una perfetta padrona di casa, come suocera abusiva, una patrizia temibile e una donna, una romana, che prende coscienza della situazione senza uscita, nella quale suo figlio, Coriolano, ha rinchiuso lei e tutti i patrizi. Per fare ciò, le basta recitare a fondo e separatamente ciascuno dei diversi temi della sua parte. La migliore introduzione possibile, conclude Bernard Hort, a quella che si può ben continuare a chiamare, al di là delle confuse generalizzazioni sull'effetto di straniamento, la recitazione brechtiana. Lo stesso anno, nel 65, il Berlino era a Venezia, alla Biennale, con tre spettacoli. L'opera Da tre soldi, La resistibile ascesa di Arturo Uy e ancora Il Coriolano. Il critico Bruno Schacker nota che la Weigel è restata sola con lo scenografo von Happen a rappresentare la vecchia generazione dei combattenti della lotta antifascista, dell'esilio, delle grandi battaglie per il socialismo e per la pace. E vi resta con tutta la fierezza e la nobiltà di questo passato che fa di lei un personaggio unico nel teatro mondiale. Aggiunge il critico del Corriere della Sera Roberto De Monticelli. Successo trionfale alla Fenice. 10 minuti di applausi per Coriolano, uno spettacolo tra i più intensi e nuovi che abbiamo visto. Helene Weigel, applauditissima per la sua forte e sottile interpretazione di una Volumnia nuova, per il magnetismo che davvero emana dalla sua presenza gracile e dal suo passo musicale. Ancora nel 65 l'instancabile Helene Weigel dirige L'Istruttoria, il capolavoro di Peter Weiss, mentre contemporaneamente a Berlino Ovest la metteva in scena Erwin Piscator. E due anni dopo, nel 67, l'Istituto Internazionale del Teatro, organismo dell'UNESCO, le chiede di scrivere il testo celebrativo della Giornata Mondiale del Teatro. Tra le altre cose Helene Weigel scrive: «Noi, gente di teatro, proviamo con il nostro lavoro a rendere il pianeta appena poco più vivibile. E questo significa soprattutto che dobbiamo creare un teatro per un presente pacifico e un futuro amichevole, in cui l'uomo sia d'aiuto all'uomo. In questo 1967 noi inviamo questo messaggio ai teatri di tutto il mondo». Helene Weigel continua a salvaguardare il suo teatro, lo stile epico caro a Brecht, quello straniamento di cui è formidabile paladina. Continua a promuovere l'attività del Berliner in patria e all'estero, seguendo sempre con cura l'attività della compagnia. La noterà ancora Roberto De Monticelli, anni dopo, nel 69, quasi nascosta in un palco, a vedere Turandotto e il Congresso degli Imbianchini, opera postuma di Brecht, messa in scena da Benno Besson, allievo del maestro, e che sarebbe diventato un grande protagonista della regia europea. Il Berliner ha dato i suoi frutti. Drammaturghi, attori, attrici, registi, tecnici, che si sono formati negli spazi del teatro, hanno davvero fatto crescere l'arte teatrale nel mondo. Helene Weigel se ne andrà il 6 maggio del 1971. Muore a Berlino, circa un mese dopo una rovinosa caduta sul palcoscenico a Parigi, dove interpretava la madre nei panni del personaggio che la rese famosa, Pelagea Vlasova. Sarà sepolta accanto a Bertolt Brecht. Vogliamo ricordarla, ancora, con le parole di Giorgio Strehler, che scrisse di lei sulla rivista Sipario, pochi mesi dopo la scomparsa dell'attrice. Scriveva Strehler: «Non si può raccontare ciò che un attore è stato. L'attore vive e esiste solo nell'atto di recitare. Non contano nulla le registrazioni sonore, le immagini, oppure contano poco». Con la morte di Helene Weigel scompare davvero per sempre una grande attrice del nostro tempo. Coloro che non l'hanno vista recitare su un palcoscenico, e sono molti in Italia, scrive Giorgio Strehler, non sapranno mai a quale grado di presenza, di intensità espressiva, di onestà interpretativa e di chiarezza riusciva ad arrivare Helene Weigel. Non si trattava soltanto di rigore epico, di razionalità invece che di emozionalità e di tutti i luoghi comuni che una cattiva critica ha accumulato sul teatro dialettico. Si trattava di una misura umana e teatrale di rara profondità e nella profondità di semplicità che è sempre l'attributo della vera arte. Helene Weigel era una grande attrice moderna, un'attrice della nostra era scientifica, come amava definirla Brecht. E insieme a questo era anche un compiuto essere umano, con tutte le sue contraddizioni, i suoi pregi, i suoi difetti, le sue durezze anche. La Weigel non fu mai un personaggio comodo, che ha lottato tutta la vita per la storia, alla ricerca di una nuova misura dell'uomo. Un esempio di fermezza, che è altra cosa dalla durezza, pagata sempre di persona, talvolta a carissimo prezzo. Scrive ancora Giorgio Strehler su Sipario. Ricordo quando la incontrai a Londra. Brecht era morto da poco, Helen era nel camerino di un teatro dove il Berliner recitava Madre Coraggio. Era smagrita, tesa e per la prima volta mi parve un poco smarrita. Parlammo naturalmente di Brecht e io, davanti alla sua ultima maschera in cui è stampato uno strano sorriso dolcissimo, calmo, dissi che mai avevo visto il viso di Bertolt Brecht così disteso, così in pace. La Weigel allora balzò in piedi. Fremente afferrò una scatola di cipria con il suo piumino e con forza lo scagliò contro lo specchio del trucco gridando: ma lui non voleva essere in pace, lui non voleva morire. La cipria si sparse, restò sospesa nell'aria. E conclude Giorgio Strehler: io rivedo Helen Weigel così, sempre, in quella luce cruda di un camerino di teatro, in una nuvola di polvere di teatro riflessa in uno specchio di teatro. Una donna indomabile, debole e dura al tempo stesso, che con la sua presenza umana, la sua arte, il suo coraggio, sta lì, da sola, a contrastare la morte.
Non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.